Lei, in quanto sono rimasto colpito dalla testimonianza sia del fratello Fiore che della sorella Rina, in quanto a volte entriamo in discorsi che non è sbagliato, giusto, sulla parola di Dio, su aspetti che non sono così fondamentali per la nostra esistenza, per la nostra vita cristiana, e perdiamo di vista la base di ogni cosa, che è l'amore. E mentre parlava la sorellina, mi è venuto in mente quella parte del sermone sul monte, durissima tra l'altro, di quando Gesù disse un'affermazione che in quel tempo di oppressione romana era una vera e grande umiliazione per il popolo di Israele, che non ricordiamoci è il popolo di Dio. E disse: se alcuno vi angaria, umilio, questa era la legge romana, che se un romano, un soldato romano, vedeva un giudeo, un israelita che aveva un carretto, il soldato romano aveva, cioè l'israelita aveva l'obbligo di portare con sé il soldato romano per un miglio. E questo poteva essere un aspetto umiliante, anche perché se il soldato, se il giudeo doveva andare da una parte, invece l'altro doveva andare dall'altra parte, il giudeo era obbligato a portarlo per un miglio, dove voleva lui. Questa era la legge che avevano imposto i romani in tutte le province. Quindi questo aspetto è legge. Gesù dice: non solo lo porti per un miglio, perché il primo miglio è legge. È il secondo miglio dove tu lo porterai, è la legge dell'amore. Gesù sta dicendo: non solo lo porterai per un miglio, questo ti è imposto, ma il secondo miglio nel quale tu porterai il soldato romano sarà il segno della tua libertà di vivere l'amore di Dio. Quindi specialmente in questo tempo, di quello che abbiamo detto questa sera, dinanzi a una sofferenza che può essere una situazione che non ne conosciamo in particolare, ma vedendo la sofferenza dei nostri cari possiamo comprendere, possiamo incoraggiarli ad andare oltre ciò che l'uomo, ciò che il presente secolo indica come giusto o come può indicare come buon senso. L'amore di Dio è oltre, va oltre, è un amore smisurato, e noi dinanzi, no, alle offese che possiamo ricevere, dinanzi al primo miglio, abbiamo la libertà in Cristo di portare fino al secondo miglio, di andare fino al secondo miglio, perché questa è la legge dell'amore. È in questo che noi vogliamo crescere, è in questo che ho riflettuto questa settimana su un aspetto che continuiamo spesso, ne parliamo molto spesso, ma che in sé, dal peso che sento nel mio cuore, realizziamo poco. E spesso facciamo un errore, quello di adagiarsi spesso nella conoscenza, il che è buono, ma la parola ci dice che quando noi conosciamo verremo condannati per quello che conosciamo. E se dobbiamo valutare la maturità, e io in questo voglio soffermarmi quest'oggi, la maturità che una chiesa deve avere e come lo deve dimostrare, ed è per questo che leggerò qualche versetto in Primo Tessalonicesi, possiamo valutare la nostra reale condizione davanti a Dio come chiesa. prima di prendere il primo capitolo di Prima Tessalonicesi, leggerò solo un versetto. In Isaia 1,17, che dice: imparate a fare il bene. Il verso prima dice: lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 2. Paolo scrive alla chiesa di Tessalonica. Dice: noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuatamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre. Conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione, perché il nostro Vangelo non è giunto fino a noi soltanto a parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro. E voglio rileggere il verso 3, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza. Ricordando continuamente la vostra opera di fede e la fatica del vostro amore. Ricordando continuamente la vostra opera di fede e la fatica del vostro amore. Questa chiesa viene lodata dall'Apostolo Paolo e, se avremo tempo anche a casa di leggere il primo capitolo, noi ci rendiamo conto che questa è una chiesa di una maturità spirituale. Infatti Paolo può parlare a questi fratelli, a queste sorelle, di argomenti elevati, di una spiritualità importante. Ma c'è un aspetto che Paolo loda in questa chiesa. Loda la opera di fede che era in mezzo a questa chiesa e la fatica del vostro amore. Abbiamo letto in Isaia: imparate a fare del bene. Smettete, lasciate stare le vostre opere malvagie, imparate a fare del bene. In primo Giovanni 3,16, magari lo prendiamo. Leggiamo anche lui. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna. Dimorate in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. C'è un aspetto che dobbiamo imparare, è leggere la parola di Dio lentamente. Per me è una grande fatica, perché ho la tendenza a correre. Perché se noi leggiamo la parola di Dio lentamente, prendiamo la forza dei versetti che noi stiamo leggendo. E non so se il finale di questo versetto, come può, che impatto ha sul vostro cuore. Perché da questi versetti noi comprendiamo che distanza abbiamo dalla croce di Cristo. Perché è molto importante questo. È per questo che se c'è un aspetto che la Chiesa, è più se noi facciamo un discorso di Chiesa, ma dobbiamo fare un discorso di ogni persona singolarmente, di non adagiarsi su quello che noi siamo convinti di essere o conoscere. Perché se ci adagiamo sulla nostra presunta conoscenza o sapienza, e prima mentre pregavamo in questa immagine del giudice, vi lo ricordate, no? Su questa sedia, che cosa triste, un uomo che alla fine della sua vita aveva perso i figli si erano abbandonati al peccato, era stato responsabile dell'idolatria, del passaggio del mare del suo popolo. Dice che lui era su questa sedia e in un determinato momento è caduto all'indietro ed è morto. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per i fratelli. Ma da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. E attenzione alla seconda parte del versetto. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Da il cuore con il quale noi leggiamo questo versetto, dal cuore, dalla sincerità di cuore che noi affrontiamo questo versetto realmente, possiamo guardare la nostra reale spiritualità, che non è misurata dalla capacità di saper immagazzinare versetti biblici nella mente o di conoscere la Bibbia a memoria. La spiritualità di un cristiano non è misurata per quello che conosce. La spiritualità di un cristiano è misurata da per quello che mette in pratica. Paolo loda una chiesa per il fatto che dice che loro erano disposti a morire per me. E noi sappiamo che era un tempo di persecuzione. Ed erano disposti a morire per lui. Abbiamo letto nella lettera di Tessalonica che avevano in mezzo a loro una fede operante, una fede attiva, non una fede teorica, una conoscenza di versetti biblici. Era anche questo. Noi sappiamo che la Dio ci dice chiaramente in Osea che il popolo perisce per mancanza di conoscenza, ma la conoscenza non è tutto. Quindi abbiamo letto di questa chiesa in Tessalonica che aveva una fede operante. E continuiamo nella lettera di Giovanni. Ma se uno ha dei beni di questo mondo, stiamo misurando la nostra spiritualità. Questo è importante che lo comprendiamo. Stiamo misurando la nostra spiritualità. Uno può dire, no, ma stiamo misurando il nostro amore. Noi stiamo misurando la nostra spiritualità. Perché spesso dice, ma chi è spirituale? No? E oggi è diventato un vanto quasi dire che una persona è spirituale, e noi vediamo una persona spirituale che conosce i versetti biblici, che è giusto. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno Egli chiude le sue viscere, come dimora l'amore, dimora in lui l'amore di Dio. Figlioletti miei, attenzione, figlioletti miei, qui viene dimostrata la nostra spiritualità. E quando parliamo di spiritualità, vuol dire quanta conoscenza abbiamo di Dio. Vi è una conoscenza teorica che porta a avere una fede teorica. E c'è una conoscenza reale di Dio che porta a avere una fede in azione, come abbiamo letto in Tessalonicesi. Figlioletti miei, abbiamo letto in Isaia, scusate se torno sempre indietro, che dobbiamo imparare a fare del bene, imparare. Dobbiamo lasciare le opere malvagie e dobbiamo imparare a fare le cose buone. E io, il mio desiderio quest'oggi, che ognuno di noi si possa sentire davanti a Dio come un allievo che comincia la prima elementare. Non che possa guardare la sua vita e possa sentirsi appagato perché faccio questo, faccio questo, faccio questo, ma che davanti a Dio, davanti a questo testo, questi testi che stiamo leggendo, possiamo sentirci in difetto, affinché vogliamo dire: Signore, realmente, realmente, e possiamo avere una visione di Chiesa reale, reale. Perché ricordate quella Chiesa di Laodicea? Era convinta di essere in una determinata posizione davanti a Dio. Era convinta di essere una buona chiesa. Ma noi sappiamo che c'è qualcuno che scruta i cuori. E c'è la possibilità, anche noi, che le nostre opere possano essere misurate e possiamo essere trovati tiepidi. Figlioletti miei, non amiamo a parole, né con lingua, ma a fatti e in verità. E da questo, perché è così importante questo versetto qui? Perché è così importante? Perché se noi non abbiamo questo tipo di certezza che leggeremo adesso, non avremo la gioia della salvezza. E da questo noi sappiamo di essere nella verità. Quante dottrine possiamo confrontarci con tanti credenti, no? E Dio ha dato la capacità limitata a ogni persona. Noi siamo limitati. Dio ci dà visione per giorno dopo giorno. Non abbiamo una visione eterna come quella di Dio. E ci accorgiamo che a volte abbracciamo determinate verità che siamo consci, siamo sicuri, sono giuste, e poi Dio nel nostro cammino le smonta. Ma sappiamo c'è qualcosa di più importante, di più profondo, che ci deve far capire se siamo nella verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità, e attenzione, e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Quanto è importante per un credente, quanto è importante per un credente essere tranquillo davanti a Lui, di non avere dubbi davanti a Lui. E come viene misurata questa tranquillità davanti al Padre? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Vedete, la lettera di Giovanni che stiamo trattando anche al mercoledì, ci siamo accorti che all'inizio sembra una lettera così leggera, no? È così, parla dell'amore, è tutto bello. No, Giovanni è l'apostolo dell'amore, dice parole amorevoli, parla sempre di amore, è così bello leggere Giovanni. Ma se poi ci addentriamo nella sua parola, e come stiamo facendo al mercoledì, quante pugnalate ci vengono addosso. Figlioletti miei, non amiamo né a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e chiude le sue viscere, attenzione, come dimora in lui l'amore di Dio? E se non dimora l'amore di Dio in lui, cosa dobbiamo valutare in questo? Possiamo essere tranquilli davanti a Dio? Riprendiamo il testo dopo, perché ognuno di noi ha bisogno di godere della gioia della salvezza, e questo è fondamentale, perché senza quella gioia che ci viene per poter affrontare ogni giorno di servire il Signore, noi non ce la faremo. Ma abbiamo bisogno, questa gioia non ci viene dal fatto che diciamo gloria a Dio, alleluia, possiamo alzare le nostre mani quanto vogliamo. A parte che se leggiamo Isaia capitolo 1, che è un capitolo incredibile, dove Dio parla che cuore vuole la sua presenza. Quali sono gli unici cuori che lui vuole l'adorazione? Quali sono? Qui ci parla realmente di coloro che realmente possono stare tranquilli davanti a lui, di coloro che possono valutare la propria vita e possono vedere tramite questi semplici versetti la condizione del proprio cuore. E sapete, io vedo un Dio così pieno d'amore ancora questa sera, che ci sta portando questi versetti, ci sta manifestando il suo amore affinché noi possiamo valutare con occhi spirituali la condizione della nostra vita e la condizione della nostra comunità. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E dice, e qualunque cosa, attenzione, e questo è un aspetto fondamentale, importante, e qualunque cosa chiediamo, e questo è un aspetto importantissimo, Giovanni costruisce, no? Ci mostra questa strada che dobbiamo percorrere per cosa? Affinché, abbiamo detto al fratello Carlo che ha esposto una preghiera, che se sentiamo le preghiere del lunedì sono tutte uguali al fratello Carlo. Signore, salva i nostri figli, Signore, apri porte affinché possiamo parlare di te, Signore, converti anime, porta anime a te. E noi desideriamo che la nostra preghiera sia efficace. Vi ricordate in Giacomo, molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. E l'efficacia non viene dal fatto che usiamo parole teologicamente perfette, ma vengono da un cuore che è consacrato all'Eterno. E quindi se noi leggiamo questi versetti e desideriamo che la nostra preghiera abbia effetto, quando noi ci inginocchiamo qua lunedì e piangiamo per i nostri figli, Carlo e Linda hanno figli grandi che non vediamo in mezzo a noi. Noi abbiamo figli piccoli che non sono ancora salvati. E noi delle volte ci sediamo e diciamo, ma sì, sono al culto, vengono al lunedì, al mercoledì, vengono al sabato, e diciamo, sì, sono qui, ma in realtà non sono salvati. Ora preghiamo che questo possa essere il giorno nel quale Dio possa toccare i loro cuori. E questa è la nostra preghiera. Facciamo questo nelle nostre case. Preghiamo Dio, Signore, lo preghiamo affinché Lui possa salvarli. Ma Giovanni dice, qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. E attenzione, perché? 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 Perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Quali sono le preghiere, quali sono i desideri che noi chiediamo? Sapete, l'altro giorno mi trovavo a colazione con Danilo, il fidanzato di Jessica, e mi commuoveva il fatto del suo desiderio di poter essere presente al culto, di poter udire la parola di Dio. e quanto il suo cuore era triste per il fatto che il suo lavoro gli impedisce di poter essere presente in culti, perché lui capisce il bisogno di ascoltare la parola di Dio, il bisogno dei fratelli e delle sorelle. E me lo diceva con gli occhi lucidi. Ha fatto una richiesta davanti a Dio importante, straordinaria, che abbiamo la certezza che è secondo la sua volontà. Ma quando noi vogliamo pregare all'Eterno, vogliamo che la nostra preghiera abbia un effetto. E qualunque cosa chiediamo a Dio, qual è la nostra preghiera, quali sono le nostre preghiere? E qualunque cosa chiediamo, è la nostra richiesta più forte: Signore, venga il tuo regno in casa mia, avanzi nella nostra chiesa, salva i nostri figli, salvali, salva i nostri parenti, salva i nostri colleghi, fa che tu possa essere glorificato nella mia vita, innalzati in mezzo a noi. Quelle sono le preghiere a lui gradite, e sono quelle le preghiere che lui risponderà se sentiremo il peso per i nostri familiari non salvati, se sentiremo il peso dei nostri colleghi di lavoro non salvati, se sentiremo un peso e saremo disposti a vivere nella maniera che Dio ci chiede di vivere. E quindi questa sera possiamo analizzare il nostro cuore: che tipo di fede stiamo vivendo? È una fede operante o siamo come i seduti? Siamo seduti e aspettiamo cosa? Siamo seduti, siamo inoperosi. E dice, ricordando continuamente la vostra opera di fede e la fatica del vostro cuore. Può sembrare un aspetto brutto. Servire il Signore mi deve portare fatica. Sembra che faccio qualcosa, la fatica di solito è qualcosa che non è associato a una cosa bella. Ma nelle cose di Dio noi possiamo valutare se realmente per il regno di Dio stiamo faticando, stiamo facendo fatica, stiamo operosi nel suo regno, se stiamo manifestando il suo amore, e se il suo amore realmente, come dice l'apostolo Paolo a Corinti, se il suo amore ci sta costringendo, se questo amore che noi parliamo e predichiamo del continuo, possiamo cadere del fatto che questo amore rimangono solo belle parole, belle frasi fatte, bei versetti biblici che citiamo in ogni occasione, ma lui ci dice: non amate a parole ma con fatti e in verità. Ed è per questo che dobbiamo valutare la nostra condizione davanti a Dio, se sentiamo questa fatica, se l'amore suo che dobbiamo dare agli altri ci sta costando qualcosa, o siamo seduti a quella sedia con il rischio che cadremo indietro e moriremo. Paolo sta lodando questa chiesa che stava faticando per l'amore, metteva a disposizione la propria vita, erano spesi per Dio, per la sua opera. Non dobbiamo amare a parole. Qui parla di fatica, la fatica del vostro amore. Non fatichiamo quando siamo presi da noi stessi, quando tutto l'amore è incentrato su di noi. Ma abbiamo sempre detto che l'amore di Cristo è stato manifestato, che lui ha dato il suo figlio Gesù a morire per noi. E dice che come lui è morto per i fratelli, noi dobbiamo altresì morire per i nostri fratelli. Parole forti in tempi che aveva un senso tutto questo, in senso di persecuzione. E noi siamo disposti a pagare un prezzo. Questo amore è manifestato nell'amore. Sentiamo la fatica di questo amore che abbiamo per i nostri fratelli, le nostre sorelle, o c'è indifferenza? La nostra fede è una fede teorica di tante belle cose, di tante belle teorie, di tanti bei versetti biblici, di tante belle dottrine, o è una fede operante? Perché Paolo stava lodando la fede operante di questa chiesa, che sicuramente aveva avuto una sana dottrina, ma la dottrina era quella che veniva messa in pratica. e questa chiesa manifestava pienamente l'amore di Dio. E stavano faticando, stavano pagando un prezzo. Come si paga un prezzo? La parola abbiamo sentito, imparate a fare il bene, imparate a fare il bene. E a volte viene in mente, finiscono i culti, corriamo tutti a casa, corriamo e ci dimentichiamo che questo amore lo dobbiamo manifestare. E quante volte parliamo con un fratello, pace, pace, come va? No? E speriamo che quel fratello non mi dica niente, no? Perché se lui mi dice ascolterò, dovrò ascoltare, se mi dice una problematica, io cosa faccio? Ho un ricordo di mio padre, che era conosciuto per un aspetto importante. In tutte le situazioni difficili o familiari, lui c'era, no? Se c'era qualcosa lo trovavi lì, era sempre lì. E mi dico, ma è possibile che arriva sempre nei posti dove c'è bisogno? E ho capito una cosa. Sapete perché? Perché ascoltava. Non era pace pace. Se io ho amore per i miei fratelli, se ho quell'amore che non amiamo parole, fratello ti voglio bene, ti amo, prego per te. Ma quando voglio sapere di quella vita di quella sorella, di quel fratello, dei suoi problemi, e quando ascolto i suoi problemi, non sto dicendo chiama Salvatore, io ci sono. Io ci sono. Io mi metto a disposizione. Ma se io non ascolto, tante persone dicono, ma io non lo sapevo. Dobbiamo ascoltare. Dobbiamo ascoltare il cuore dei nostri fratelli, le sofferenze dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Ascoltare. Delle volte non ascoltiamo perché è più comodo scappare a casa, così non ci portiamo i problemi di nessuno. Però diciamo che amiamo. Ma Giovanni ci dice, non amate a parole, ma amate fatti e in verità. E questa chiesa, la fede non era teorica, non era solo, rimaneva solo durante il culto, no, non erano solo bei culti, ma quello che dicevano i culti lo andavano, lo trasmettevano agli altri. Dobbiamo sentirla, quanto ci sta costando, quanto ci stanno costando i nostri fratelli, quanta fatica ci stanno costando le nostre sorelle, realmente, quanta fatica. O siamo comodi e stiamo bene così? Perché a questo punto Giovanni dice, perché se abbiamo questo cuore ci dobbiamo preoccupare, se abbiamo disinteresse per gli altri, se non siamo interessati a quello che vivono gli altri, se non siamo interessati alle lacrime degli altri, abbiamo un problema con Dio. Perché noi vive lo Spirito Suo, vive lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo porta il carattere di Dio dentro di noi. Ma dobbiamo imparare, dice qua, dobbiamo imparare ad ascoltare le persone, dobbiamo imparare ad ascoltare i loro cuori, dobbiamo imparare a capire che dobbiamo, che l'amore costa fatica, e se noi non sentiamo il peso per niente, se l'opera di Dio non ci sta pesando, se non ci sta togliendo del tempo prezioso alla nostra libertà, probabilmente in noi non vive questo tipo di amore. E voi, quando leggiamo questi testi, no, Giovanni nella totale libertà, come Cristo è morto per voi, anche voi dovete morire per i vostri fratelli. Voi dovete immaginare che impatto poteva essere la predicazione di Giovanni nella Chiesa. Oggi si sentono tante belle predicazioni sulla prosperità, sulla vittoria in ogni aspetto. Quando Giovanni stava pagando, è molto probabile che se servite il Signore voi morirete, ma sarete ben accettati in gloria. Ed è per questo che ho questo peso nel mio cuore questa sera, che ognuno possa realmente, sinceramente, davanti a Dio, in quel Dio pieno d'amore che è qui questa sera, un Dio pieno d'amore che ci vuol far vedere realmente quanto siamo distanti dalla croce di Cristo. quanto siamo distanti dal sentimento che ha messo Gesù Cristo su quella croce. Perché Paolo dice: voi dovete avere lo stesso sentimento, abbiate in voi, i filippesi, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato prima in Gesù Cristo, il quale ha lasciato il cielo, ha lasciato la sua comodità, ha lasciato la sua ricchezza, ed è venuto sulla terra, si è fatto uomo, si è caricato il mio, il tuo peccato, ha sofferto. E quanto c'è in noi il sentimento, il desiderio di faticare per i nostri fratelli? Sapete, ascoltare un fratello, sorella, non sto bene, ho un problema, non sto bene. Quanto sentiamo, ho un problema, bene fratello, ci sono io a casa tua, ti vengo a aiutare. Non preoccuparti, sto traslocando, fratello vengo io, non preoccuparti, ci sono io a darti la mano. Quando ascoltiamo, possiamo decidere, amiamo parole, fratello pregherò per te. O signore, dico, fratello, conta su di me, io ci sono. C'è una fede che è teorica, che è anche bella, è bella, facciamo tanti bei discorsi, possono essere anche edificanti, ma poi c'è una fede che ha le gambe, ha le braccia. E c'è un amore che non è solo dire belle parole, ma che si muove. È l'amore che ti sporca le mani, che apre il portafoglio. Un amore che è disposto a togliere la propria comodità per essere aiuto per gli altri. Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuatamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio, nostro Padre. Il mio cuore stasera ha un peso. E noi possiamo valutare le nostre vite realmente. Possiamo valutare come vogliamo proseguire questo cammino. Sapete, quando siamo consultato questo con un fratello ieri, quando Isaia vide il Signore, vi ricordate, no? Lui venne purificato con un carbone ardente e quando gli disse: chi manderò? Chi manderò? E lui alza la mano: Signore, manda me. E che ognuno di noi possiamo questa sera mettere a disposizione la nostra vita. Mettere a disposizione la nostra vita. Voglio concludere solo con una piccola testimonianza. Per dire l'importanza di quello che i nostri figli, che sono lontani da Dio ancora o che si stanno avvicinando a Dio, cosa vogliono vedere in noi. Cosa comprendono della grazia? È complicato comprendere la grazia per un bambino fin quando Dio non li attira a sé. L'altro giorno ho consegnato una bicicletta che Suana ha regalato a un suo amico rifugiato, un eritreano. L'abbiamo consegnata e intanto suo padre è sceso e ha chiesto a una vicina di casa se la poteva portare in stazione, che doveva andare a Bellinzona, no? A Taverne. E Suana mi ha guardato. No, lei ha detto: non posso, che sto andando a lavorare. Mi ha guardato e mi ha detto: non la stazione, la porta a Bellinzona. Questo è quello che i nostri figli vedono del cristianesimo. Mi ha detto: non andare a portare la stazione, la porta a Bellinzona. E noi possiamo vedere che cosa vogliono vedere i nostri figli da noi. Che tipo di fede noi possiamo trasmettere ai nostri figli? Una fede che sono belle parole, belle chiacchiere, bei versetti, o in noi, non so se il fratello caro ha citato questo, o vedono una fede operante, o che vedono Cristo muoversi nella propria casa. È la nostra casa una casa d'accoglienza, è una casa d'adorazione. Studiamoci di fare la sua volontà affinché, e questo è un aspetto meraviglioso, noi crediamo, noi abbiamo tante preghiere in questo momento importanti. Io vorrei lasciare fuori la salute di ognuno di noi, vorrei lasciarla fuori, non che non sia importante per quello che perché stanno soffrendo, credetemi, non sto parlando di questo, non ho un cuore duro verso la sola barba che sta soffrendo, non è quello che sto dicendo, ma io penso che più di altro, più di ogni cosa, la nostra richiesta è: Signore, apri i cieli su di noi, sia fatta la tua volontà in questo luogo, venga il tuo regno nella mia casa, avanza, vinci fuori. Queste sono le preghiere. Noi vogliamo che le nostre preghiere abbiano una forza, che quando ci inginocchiamo a lunedì i cieli sono aperti, i cieli sono aperti e Dio possa rispondere, e con i nostri occhi possiamo vedere i nostri figli convertiti, i nostri genitori convertiti, i nostri colleghi convertiti, perché la differenza non la fanno le nostre parole, ma è la presenza di Dio in noi, Dio che ci usa o non ci usa. E se riconosciamo questo, che abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno di vedere con i nostri occhi che persone vengano convertite, dobbiamo pagarne un prezzo. Dobbiamo pagare un prezzo d'amore. E questo penso che sia una motivazione più che importante. Amen.